Perché un convegno sul valore pubblico? Ma l'idea di provare a fare chiarezza prima di ogni altra cosa sul concetto di valore pubblico, perché se ognuno di noi prova ad esprimersi su che cos'è valore pubblico, emerge un caleidoscopio di definizioni. Ho provato a monitorare in maniera tramite internet negli ultimi 2 anni in maniera automatica che cosa è valore pubblico. Ecco, le interpretazioni che vengono date sono diverse, però in generale si converge sul fatto che sia un concetto nobile che nobilita la pubblica amministrazione. Nell'ambito del convegno cercheremo anche di fare un po' di chiarezza sulle modalità di creazione e misurazione del valore pubblico e di identificare quelle che potrebbero essere condizioni abilitanti del valore pubblico. E questo in un confronto tra diverse prospettive, che sono quelle degli illustri relatori qui presenti, che ringrazio: il professor Padula, la dottoressa Tagliabue, la dottoressa Degli Angeli, il dottor avvocato Sandro Mazzatorta e l'onorevole Coppola, che ci raggiungerà a breve. Abbiamo poi l'idea di lanciare quest'anno un laboratorio nazionale sul valore pubblico per costituire una rete di pubbliche amministrazioni innovative che intendano sperimentare i 4 aspetti di cui parlavo prima, selezionando un campione previa raccolta, insomma, di disponibilità, e partire con l'esperienza dall'autunno, massimo inverno del 2016, su piattaforme online, e tutto col meccanismo ludico della gamification, che rende anche l'esperienza piacevole. Iniziamo il convegno con un primo intervento introduttivo che svolgo io, dal titolo Il valore pubblico come nuova frontiera delle performance. Ecco il menu degli argomenti che proverò a trattare. Quale orizzonte per la riforma Madia? Quale rapporto tra performance e valore pubblico? Che cosa è? Come si crea? Come si misura? Come si può applicare? E quali potrebbero essere le condizioni abilitanti per il successo del valore pubblico? E poi proverò a delineare alcune brevi conclusioni. Riforma Madia. Molti dipendenti pubblici, molti amministratori, molti cittadini oscillano in questi tempi tra il timore dell'ennesimo fallimento in un paese malato di riformite e la speranza che questa volta qualcosa cambi. Sicuramente una tappa fondamentale sarà la riforma sarà quella relativa al miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni. Occorre però pragmaticamente ripartire dalle ragioni del naufragio del decreto legislativo 150 del 2009, la cosiddetta riforma Brunetta, risolvendo le criticità e provando a ideare soluzioni coraggiose, ma questa volta a misura delle pubbliche amministrazioni italiane, cioè realmente fattive e realmente utili. Un comune di 500 abitanti non può applicare le linee guida civiche che erano state elaborate per un ministero, per intenderci. Una prima tappa, il DL 90 del 2014, ha dato luogo al regolamento ex articolo 19, approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile in forma di DPR, che dovrebbe uscire in gazzetta entro una decina di giorni, mi dicevano ieri. Che cosa prevede questo decreto del Presidente della Repubblica? Il Dipartimento della Funzione Pubblica come regista del sistema nazionale delle performance. Una commissione tecnica della performance composta da 5 super esperti, un nuovo ufficio per la valutazione della performance coordinato dal consigliere De Giorgi, neonominato, e a sua volta articolato in 2 servizi, un portale delle performance per gestire su piattaforma digitale tutto il tema della performance, la creazione di una rete nazionale di soggetti che dovranno valutare le performance, la riscrittura del ruolo, della composizione degli OIV, delle modalità di nomina, la costruzione di un elenco nazionale dei valutatori indipendenti, che siano appunto, oltre che indipendenti, anche specializzati e responsabilizzati. Questi sono un po' i temi sui quali abbiamo lavorato nella commissione degli esperti della Madia, che ha lavorato su queste, due su queste norme. La legge 124 dà degli indirizzi importanti per la riforma delle performance. Ne cito alcuni: la semplificazione e poi la valutazione delle politiche e la misurazione degli impatti e la valutazione degli impatti delle politiche. Questa è una novità importante di cui si è parlato a vuoto per tanto tempo. Forse è arrivato il momento buono. Allora, ecco il decreto attuativo sul nuovo sistema della performance in corso di predisposizione. I lavori dei tecnici sono sono terminati a gennaio, adesso il decreto è sostanzialmente nella sua fase di gestazione, di coordinamento con gli altri decreti. Io propongo le mie linee guida. Le mie linee guida del nuovo sistema performance dovrebbero vertere sulla revisione della filiera di programmazione, controllo e valutazione della performance in 5 punti. Semplificare il processo e gli strumenti relativi alla programmazione, controllo e valutazione delle performance, sia individuali che organizzative. Fare più semplici per farle meglio. Ma la novità è l'introduzione delle performance istituzionali. Creazione di un link bidirezionale tra questi 3 livelli della performance, in modo tale da indirizzare la filiera delle performance verso la creazione di valore pubblico. E infine, il sogno ad occhi aperti è quello di digitalizzare il sistema delle performance e del valore pubblico. Prova a disegnarvelo così come l'abbiamo immaginato. 3 livelli. Ma le performance organizzative ed individuali guidate, coordinate da un livello superiore che è quello delle performance istituzionali. Il nome sul quale abbiamo ragionato è questo, ma ovviamente potrebbe cambiare. In sostanza, andiamo ai concetti. Che cosa c'è qui dentro? 2 cose. In rosso, le performance istituzionali dirette, cioè il mantenimento delle promesse di mandato che ha fatto un sindaco di un comune, un governatore di una regione, un rettore di un'università. E poi le performance istituzionali indirette, cioè il contributo delle amministrazioni, ad esempio di un comune, alle politiche di territorio, di un'unione, di area vasta, di una regione o addirittura nazionali. Se questo avviene, allora in fase di programmazione le performance istituzionali diventano la guida per le performance organizzative, che al tempo sulle quali bisogna spingere di più anche sulla performance di ente, che spesso è stata trascurata nelle amministrazioni a favore della rilevazione delle performance dei singoli uffici. E le performance organizzative dovrebbero indirizzare i comportamenti attesi dei dirigenti, dei dipendenti, in ottica anche e soprattutto in ottica di team. Proviamo a risalire. Bisognerebbe misurare e valutare il contributo delle performance individuali alle performance organizzative, e poi bisognerebbe misurare e valutare, che sono 2 cose diverse, il contributo delle performance organizzative al mantenimento delle promesse di mandato del sindaco. E come si esprime? Tramite gli outcomes, cioè tramite gli impatti. Se non miglioriamo il benessere della comunità, anche se il sindaco mantiene le promesse, non serve a nulla. Bisogna migliorare il benessere delle comunità e contribuire alla creazione del valore pubblico nazionale. Quindi c'è una differenza tra performance istituzionali, mantenimento delle politiche, e creazione del valore. Qual è il rapporto dunque tra performance e valore pubblico? Provo a raccontarvelo con una favola. C'era una volta un comune di 5.000 abitanti in cui i dipendenti furono così bravi da raggiungere tutti gli obiettivi individuali che il sindaco, anno dopo anno, assegnò loro, e in particolare quello al quale teneva di più: contribuire alla creazione di un nuovo campo di calcio ogni anno. C'era una volta un comune di 5.000 abitanti in cui gli uffici furono talmente bravi da conseguire gli obiettivi organizzativi programmati per ogni anno del mandato, e in particolare quello al quale il sindaco teneva di più: creare un nuovo campo di calcio ogni anno. C'era una volta un comune di 5.000 abitanti in cui il sindaco fu così bravo da raggiungere l'obiettivo istituzionale promesso nel programma di mandato e riuscì a creare 5 campi di calcio in 5 anni per far crescere il livello di partecipazione sportiva dei cittadini. Quel sindaco di buone intenzioni, grazie ad un'organizzazione ben funzionante, a dipendenti efficienti e motivati, riuscì a mantenere le sue promesse di mandato, quindi a raggiungere performance istituzionali. E 5.000 ottantenni del comune ebbero 5 campi di calcio nuovi su cui sognare di poter giocare a calcio. Una favola per dire che non basta mantenere promesse di mandato se in esse non c'è scritta anche la volontà di migliorare il benessere della comunità. E allora ecco che il valore pubblico dovrebbe divenire la nuova frontiera delle performance, consentendo ad ogni ente di mettere queste ultime in filiera e di finalizzarle verso lo scopo nobile del mantenimento delle promesse di mandato, ma soprattutto del miglioramento effettivo delle condizioni di vita dell'ente stesso, che deve sopravvivere per dare servizi, e dei suoi utenti e stakeholder. Così sostanzialmente si evita che un comune che abbia 10 uffici in cui si raggiungono le performance organizzative al 100% in ogni ufficio, non è detto che poi raggiunga le performance istituzionali. Un sindaco che mantiene le promesse di mandato non è detto che faccia felici i cittadini. Quindi occorre la stella polare del valore pubblico. E quindi, risalendo dal basso verso l'alto, le performance quindi dovrebbero venire valutate per il loro contributo individuale, organizzativo o istituzionale alla creazione di valore pubblico. Questo è un nuovo concetto su cui abbiamo lavorato anche nella legislazione. Chiariamo allora che cos'è il valore pubblico. La missione istituzionale di ogni PA dovrebbe essere quella di creare valore pubblico. E allora il valore pubblico è un po' un mix, è la capacità di aumentare il livello di benessere sociale di una comunità, ma al tempo stesso garantendo la sopravvivenza e lo sviluppo economico dell'ente. Se l'ente non sopravvive, come fa a garantire servizi anche per i figli nostri e i figli dei nostri figli? Per far questo, in tempi di risorse scarse, occorre fare leva sul patrimonio intangibile. Provate a guardare, quadrante, non si legge bene, quadrante 1 in basso a sinistra. Questo racconta le esperienze di quelle amministrazioni che bassa economicità, bassa socialità, sono andate in dissesto finanziario, e ne contiamo già diverse nel panorama italiano. Il quadrante in basso a destra, socialità miope, racconta gli anni, i decenni di Bengodi in cui si spendeva e si spandeva, non ce lo possiamo più permettere. Il quadrante in alto a sinistra, economicità miope, racconta questi terribili anni di spending review. Il segreto per riuscire a creare valore pubblico è quello di trovare il mix giusto, l'equilibrio tra socialità ed economicità. Per fare questo, in tempi di risorse scarse, occorre fare leva sui valori intangibili. La capacità organizzativa dell'ente, la formazione, nonostante i vincoli, delle risorse umane, eccetera, come vi spiegherò tra qualche istante meglio. E allora, quarto punto dei 7 previsti. Come si crea o consuma il valore pubblico? Innanzitutto voglio chiarire che il valore pubblico non è frutto di una contingenza fortunata. Il valore pubblico si progetta. Occorre progettarlo e pragmaticamente guidare il processo di creazione del valore, perché una cosa sono i libri, l'altra cosa è la realtà, quindi bisogna tenere la barra dritta per riuscire a portare la nave in porto. Per accrescere la probabilità di portare la nave in porto, quindi di creare il valore pubblico, occorre adottare adeguati modelli di governance, perché il rischio del disvalore è dietro l'angolo. La corruzione mangia valore pubblico, l'inefficienza, la mancanza di merito mangia valore pubblico. Questi modelli di governance dovrebbero basarsi su processi circolari e strumenti flessibili di programmazione, controllo, valutazione e, aggiungo, valorizzazione delle risorse umane. Ma questo nella prospettiva del valore pubblico. E allora non spaventatevi, qui c'è il modello concettuale che adesso vi racconto brevemente. La base è quella dei valori intangibili. Vi faccio un esempio. Se l'amministrazione crea valore intangibile, si allarga la base della piramide. Se si allarga la base della piramide, i valori intangibili, c'è più spazio per creare valore economico. Se si crea valore economico, c'è più spazio per dare servizi che facciano bene alla società. Ad esempio, valore strutturale. Costituiamo un ufficio fondi comunitari. Valore umano. Ci mettiamo dentro e formiamo persone qualificate. Valore relazionale. Instauriamo delle relazioni qualificate con la comunità europea, eccetera. Valore empatico, la capacità di percepire. Mappiamo i fondi comunitari, cosa che non sempre viene fatta. Valore evolutivo, cerchiamo di farlo attraverso i supporti digitali che ci dicono sostanzialmente quasi in automatico quali sono, quanti sono, ormai ci sono questi servizi, i fondi, le possibilità di finanziamento esistenti. Ma poi altri valori come, non so, l'integrità, la corruzione. Se noi otteniamo risorse ma poi queste finiscono nelle pieghe della corruzione, facciamo appassire l'albero del valore pubblico. Supponiamolo di ottenere fondi. Bene, questi fondi possono essere reinvestiti per migliorare, possono essere utilizzati per dare costrutto reddituale, patrimoniale e reddituale all'amministrazione, e al tempo stesso però occorre gestire bene, in maniera gestendo i tempi, i processi, l'erogazione dei servizi, in modo tale da non fare come si è fatto negli anni del Bengodi, avevi i soldi, li spreco. No, occorre comunque sempre tenere la bussola del controllo economico e dell'efficienza, perché così se riusciamo a ottenere i fondi, riusciamo a gestirli bene, ecco, abbiamo delle risorse finanziarie ed economiche a disposizione per dare risultati e con un monitoraggio ad hoc degli impatti istituzionali andare a vedere anche il livello di soddisfazione dei cittadini. Quindi a che cos'è il valore pubblico? Il governo equilibrato dell'economicità e della socialità facendo leva sugli intangibili. Il tema più difficile, come si misura? Qui sarò breve, volevo dirvi che finora si parla di valore pubblico, anche mettendolo su Google Alert, ma si parla di valore pubblico percepito. E allora percepiamo tutti che questo viene eroso dalla corruzione. Il problema è che non è mai stato scientificamente misurato, neanche il livello di corruzione è stato scientificamente misurato. Ma come si può creare valore pubblico se prima non lo si misura? E com'è possibile misurare e confrontare valori economici, sociali e intangibili? Ecco, la proposta su cui io lavoro con una prima pubblicazione del 2002 con diverse applicazioni in Italia è un indicatore sintetico del valore pubblico o performance delle performance e poi una scala che consente di normalizzare le diverse unità di misura e rapportarle ad una stessa scala su cui confrontare anche in maniera molto semplice i benefici e i sacrifici del valore pubblico, andando quindi a vedere servizio per servizio, comune per comune, università per università, a fare le comparazioni tra il valore pubblico creato tra diversi enti di un campione. Quali possibili applicazioni dunque? Allora, se lo applica ad un'amministrazione fa un confronto temporale con se stessa e guarda se sta migliorando, oppure un confronto tra pubbliche amministrazioni migliorano attraverso il confronto tra le stesse. Oppure, ecco un'altra idea importante, questo tipo di modello va governato. E perché non potrebbe essere il Dipartimento della Funzione Pubblica, il nuovo regista del performance? Oppure a livello regionale un'authority, una commissione? O a livello di comparto, una commissione di comparto, enti locali, eccetera? Le informazioni che verrebbero fuori sarebbero utili a indirizzare politiche generali o tematiche, politiche turistiche di un territorio, di miglioramento delle PA. Dei diversi comparti si potrebbe creare un ranking del valore pubblico nazionale, per comparto, oppure delle diverse PA all'interno di uno stesso comparto, oppure delle diverse PA all'interno di uno stesso comparto stratificate in cluster omogenei. Cioè non posso confrontare nell'ambito di una stessa regione un comune di piccolo con un comune grande, occorre fare degli insiemi omogenei in modo tale che la comparazione sia realistica e davvero utile al miglioramento. Se avessimo queste informazioni, il gestore, che sia la funzione pubblica o un authority regionale, potrebbe premiare le pubbliche amministrazioni più virtuose sulla base del ranking del valore pubblico. Ma io non penso solo a premi finanziari, non sono solo i premi finanziari che abbiamo proposto al ministro, abbiamo proposto premi formativi, premi reputazionali e ad aiutare quelle meno virtuose. Basta il tempo della caccia alle streghe, dei fannulloni, eccetera. Anche chi è in difficoltà va sicuramente individuato le esperienze virtuose e le esperienze meno virtuose, ma va aiutato. Ecco allora che si potrebbero realizzare interventi mirati di accompagnamento formativo e professionale delle esperienze più in difficoltà. In ogni caso, chi è che ne trarrebbe giovamento? Il cittadino, che potrebbe pungolare, e ormai gli strumenti ci sono, il sindaco di quel comune, e poi in alcuni casi addirittura cominciare a scegliere da chi farsi erogare il servizio, potendo guardare dove sono i servizi migliori e il valore pubblico. Un esempio applicato all'offerta turistico-culturale dei 7 principali eventi della bellissima città di Ferrara dove vivo da anni. Nel 2013 questi 7 eventi crearono un valore pubblico pari a 2,96, ma dai dati possiamo vedere che il valore su una scala che arriva a 5, il valore 1,16 è positivo, ma si poteva fare di più. Il valore sicuramente, guardate, colpisce che il valore economico è superiore al valore positivo, cioè maggiore attenzione alla tenuta dei conti piuttosto che alla riuscita degli eventi, ma ciò che è debole è il valore intangibile e in particolare il problema della città di Ferrara, che è una città piena di gioielli architettonici, turistici, è che non si è riusciti ancora a fare network, quindi valore relazionale, e a utilizzare i supporti digitali anche per far vivere l'evento anche dopo il momento di presentazione. Nel 2014 ripetuto la ricerca scientifica, qui l'ha tagliata, comunque il valore è diminuito, 2,35, ma è diminuito soprattutto il valore sociale, e questo, andando a vedere anche interviste fatte al campione dei turisti, derivava dal fatto che dicono gli eventi sono belli ma sono il calendario è mal distribuito durante l'anno e quindi questo limita la fruibilità. il valore economico tiene. Questo racconta l'attenzione, l'attenzione continua del comune alla tenuta dei conti. Il valore intangibile è meno 0,22, migliorato, ma rimane sempre il problema della incapacità di fare network. Alcuni dati, queste sono le performance, quello era il valore pubblico, queste sono le singole performance. La performance di efficacia, lo dicevo prima, la distribuzione temporale degli eventi non è adeguatamente ricalibrata. Comunque gli eventi sono abbastanza apprezzati dai visitatori. Viene utilizzata anche una card turistica che consente ai turisti di avere sconti ai ristoranti, nei musei, eccetera. Quindi queste cose sono reputate positive. Però vedete, l'attenzione si è concentrata sulle performance finanziarie soprattutto. Per quanto riguarda i valori intangibili, uno è positivo, è l'attenzione alla sostenibilità degli eventi, quindi questo sicuramente un più, però tutto il resto, il network, la proporzione tra troppi generali, pochi collaboratori, quindi incapacità organizzativa, bassa capacità di fare network, indotto economico potenziale basso, non adeguatamente sfruttato, e poi l'insufficiente sfruttamento delle potenzialità del web. Insomma, visto che il valore pubblico è diminuito, comunque basso, che cosa può fare l'amministrazione? Intervenire sulle singole performance, perché intervenendo sulle singole performance in un equilibrio generale può migliorare il valore pubblico complessivo. Le condizioni abilitanti, provo virtualmente a chiudere gli occhi, è quello di immaginare un giorno in cui il portale della performance di cui mi parlava ieri il consigliere De Giorgi possa, ma questo è un sogno al momento, essere utilizzato così, essere collegato in cloud ai portali periferici delle pubbliche amministrazioni dei vari comparti, per avere un afflusso semplice, veloce, bidirezionale, tracciato delle informazioni, in modo tale che invece che fare dei documenti cartacei o in software rigidi, perché non pensare a dei prospetti, in alcuni casi preimpostati, in cui le amministrazioni possono inserire dei dati e questi dati vengano, consente all'amministrazione di misurare il proprio valore pubblico in tempo reale e alla funzione pubblica di avere il quadro dei valori pubblici in fase di creazione nei vari comparti e quindi poter anche un giorno, tra decenni, quando sarà, ma io sono un universitario con i piedi per terra, ma ho il dovere anche di avere la visione, però immaginare un giorno in cui veramente si possono premiare le amministrazioni anche sulla base del valore pubblico creato. E concludo immaginando, sperando che dal concetto di creazione di valore pubblico più là si possa passare alla possibilità di disegnare il valore pubblico delle città insieme ai cittadini e quindi passare alla co-creazione del valore pubblico. Vi ringrazio.